Fede, adesso che con la filosofia abbiamo fatto un sacco di soldi, cosa ci compriamo?
Rick, probabilmente è meglio essere prudenti.
Prendiamo due nuovi computer? Un mappamondo di avorio? Un'isola caraibica?
No, Rick, è il momento di essere previdente.
Una motoslitta a fusione? Una statua di Spinoza? L'esercito di terracotta?
Rick, fermati un secondo! Perché non usiamo Scalable?
Scalable è l'app perfetta per chi vuol conoscere il mondo degli investimenti. Attenzione, investimenti pensati col cervello, non scelte di pancia. Scalable ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. ETF, piani di accumulo, accantonamenti a lungo termine per pensare oggi a quel che potrai fare domani. Scalable è un servizio sicuro e regolamentato con oltre 600.000 clienti e che ti aiuta a comprendere come funziona la finanza usando la testa. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione?
Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi.
Ok.
Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Holiday Cogito. Io sono Rick e se c'è una cosa di cui veramente non capisco un cazzo è l'informatica, sono i linguaggi di programmazione. È per questo che sono stato così contento quando Valerio del podcast Pensieri in Codice mi ha detto di avere avviato il suo programma di divulgazione a riguardo dell'informatica, dei linguaggi di programmazione e di tutte queste cose interessanti di cui sono immensamente ignorante sulla scia proprio di Daily Cogito. È una cosa che mi ha reso davvero orgoglioso, come sempre quando qualcuno avvia un progetto di divulgazione sul web ispirato dai miei progetti. È una cosa bellissima. E Valerio è un divulgatore con i fiocchi, parla di cose che mi interessano e io ascolto il suo podcast perché mi interesso molto alle cose che non conosco. Perciò io lascio la parola a Valerio di Pensieri in Codice e ci parlerà evidentemente di codici, di pensiero, di programmazione e di altre cose molto interessanti. E se pensi di non essere interessato a questi argomenti, beh, ascoltalo perché potresti cambiare idea. Sono cose, d'altra parte, che fanno parte della nostra vita. Buon ascolto, buon weekend e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti, io sono Valerio e questo è Daily Cogito in Codice. Un episodio speciale di Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer che tutti noi amiamo e ascoltiamo ogni giorno, e di Pensieri in Codice, il mio podcast sulla programmazione. In occasione di questo episodio speciale vorrei parlare con voi di uno dei concetti più importanti del mondo dell'informatica, una di quelle idee geniali che fanno funzionare il mondo così come noi oggi lo conosciamo. Un algoritmo quasi magico che è in grado, in modo automatico, di individuare e addirittura correggere gli errori. Potrebbe non sembrare, ma si tratta di un meccanismo indispensabile per tutti i dispositivi che utilizziamo ogni giorno. Ma non corriamo troppo e proviamo a procedere con ordine, cercando innanzitutto di capire di quali errori stiamo parlando e del perché dovrebbe importarci che essi vengano corretti. Pensiamo a cosa abbiamo fatto utilizzando strumenti digitali nelle ultime 24 ore. Forse abbiamo inviato messaggi o email. Magari abbiamo navigato sul web, sui social, acquistato qualche prodotto online, o magari ancora abbiamo scattato delle foto, girato dei video, registrato dei podcast. Beh, senza l'algoritmo di cui parlo, cioè l'algoritmo di rilevazione e correzione dell'errore, nessuna di queste cose, che per noi sono così semplici e banali, sarebbe stata possibile. Anzi, ancora più in generale, quasi nessuna delle applicazioni pratiche degli strumenti digitali sarebbe possibile senza la possibilità di scovare e correggere gli errori nei dati. Questo perché qualsiasi calcolatore, che si parli di smartphone, di PC, di fotocamera digitale o altro che vi possa venire in mente, se ridotto ai minimi termini, svolge fondamentalmente tre funzioni di base principali. La prima di queste funzioni è ovviamente quella di effettuare dei calcoli, quindi di prendere dei dati e trasformarli in qualcos'altro. Si tratta della caratteristica sempre maggiormente considerata in ogni occasione e per questo motivo siamo soliti spendere anche molti soldi per avere il processore più potente, la scheda grafica con il maggior numero di core o la fotocamera con più megapixel. Le altre due caratteristiche sono invece spesso ignorate e date per scontate, anche se in realtà, in loro assenza, anche la più grande potenza di calcolo risulterebbe praticamente inutile. E sto parlando delle capacità di archiviazione e di trasmissione dei dati. Proviamo infatti ad immaginare un computer o uno smartphone che non possano memorizzare o inviare dati. A cosa potrebbero mai servire questi apparecchi, anche se fossero equipaggiati con il processore più potente del mondo? Di fatto sarebbero solo delle costosissime e potentissime calcolatrici e poco più. A questa semplice constatazione va poi aggiunto che per qualsiasi software non solo è necessario poter archiviare e trasmettere dati, ma in moltissimi casi è anche imprescindibile che tali dati possano essere riletti e ricevuti senza alcun tipo di errore. E un vincolo del genere, per una macchina, nel mondo reale, è molto più difficile da rispettare di quanto possa sembrare. Praticamente tutti i supporti digitali, infatti, hard disk, dischi a stato solido, pendrive o altro, non sono mai attendibili al 100%, almeno dal punto di vista della memorizzazione fisica dei dati. L'esempio più banale che ci possa venire in mente è quello dei supporti ottici, parlo di CD, DVD e Blu-ray, che possono accidentalmente graffiarsi e quindi subire dei veri e propri danni. Eppure, quando e se ciò accade, è necessario che la musica e i film che si contengono rimangano comunque fruibili, ovviamente entro limiti accettabili, certo non se il supporto viene spezzato in due. Stesso discorso vale per i canali di trasmissione, essi non sono mai totalmente affidabili, ma la comunicazione deve comunque giungere a destinazione. Quante volte, ad esempio, sentiamo dei disturbi mentre parliamo al cellulare? Di fatto, quella linea di comunicazione così instabile e disturbata è la stessa che lo smartphone utilizza per trasmettere i nostri messaggi o le nostre foto, eppure essi devono arrivare intatti ai nostri interlocutori. Se si parla di umani, avere cura di scrivere o trasmettere un'informazione importante è abbastanza semplice. Quando infatti stiamo scrivendo una password o un numero di telefono o un numero di conto in banca, ci basta semplicemente porre particolare attenzione e magari ricontrollare un paio di volte. Se queste stesse informazioni invece le stiamo dettando magari al telefono e su una linea un po' disturbata, allora ci basterà ripeterle più volte o farcele ripetere dal nostro interlocutore. Ma in questi esempi si parla di pochi dati e ben definiti. Per una macchina, esclusi i casi particolari, tutti i dati archiviati o trasmessi devono essere assolutamente esatti, altrimenti risulterebbero inutili. E soprattutto non stiamo parlando di qualche numero o qualche lettera, siamo di fronte a quantità di informazioni che si contano a miliardi. Come si può dunque porre rimedio ad un problema così grande e così complesso? Proviamo insieme, procedendo per gradi, a capire come giungere ad una soluzione soddisfacente. Ovviamente, questo lo dico per quelli che non hanno mai ascoltato Pensieri in Codice prima d'ora, saremo costretti a semplificare molti concetti, ma sarete d'accordo con me, quello che ci interessa è capire la genialità dell'idea e non i dettagli tecnici. Fingiamo quindi che i computer non comunichino in codice binario, ma che trasmettano direttamente numeri, parole, eccetera. E perciò dovranno purtroppo perdonarmi tutti gli informatici, i matematici o i tecnici in ascolto. Iniziamo dunque a ragionare sulla soluzione più semplice che possa venire in mente, la stessa che utilizziamo quando dettiamo informazioni importanti al telefono: ripetere i dati più volte. Se pensiamo dunque che, magari a causa di una trasmissione disturbata, un dato possa venire corrotto, potremmo semplicemente pensare di trasmetterlo più volte. Supponiamo, ad esempio, di voler leggere il saldo del nostro conto corrente sull'app della banca installata sul nostro smartphone. Semplificando al massimo tale operazione, diciamo che il numero di euro che abbiamo depositati dovrà essere inviato dal server della banca al nostro smartphone attraverso un canale di comunicazione che potrebbe avere un certo tasso di errore, diciamo del 20%. Se sul nostro conto ci fossero quindi 543,21 euro, il numero è stato appositamente scelto per essere facilmente ricordato come 54321, È probabile, dicevamo, che a causa di un errore del nostro canale disturbato, almeno una delle cifre venga modificata o corrotta durante la trasmissione e quindi ci giunga sbagliata. La nostra prima soluzione al problema prevede quindi di farci semplicemente inviare il numero che ci interessa più volte, magari 5, 10 o anche 15 volte. Se infatti ci fosse anche almeno un errore in ogni trasmissione, dal punto di vista statistico è altissimamente probabile che questo si distribuisca in modo omogeneo fra le cifre. Quindi, per intenderci, potrebbe accadere che, ad esempio, nella prima trasmissione venga corrotta la terza cifra, nella seconda trasmissione venga corrotta la prima cifra, poi la seconda, la quarta, di nuovo la prima e così via, a caso, fino alla quindicesima ripetizione. Guardando però la situazione da un altro punto di vista, il fatto che ogni trasmissione contenga una o due cifre sbagliate significa che le altre tre o quattro cifre saranno corrette e pertanto, individuando per ogni posizione la cifra che si ripete più volte, avremo una possibilità altissima di ricostruire il nostro saldo così com'è nella realtà. Prendiamo ad esempio la cifra nella prima posizione e mettiamo che su 15 trasmissioni una volta ci arrivi come 7, due volte come 3, una volta come 4, una volta come 9 e 10 volte come 5. Con una banale analisi statistica possiamo dire che il numero corretto è ovviamente 5 perché si ripete più volte. Ripetendo la stessa operazione per tutte le cifre avremo con altissima probabilità il numero corretto. Possiamo dire quindi di essere stati bravi e di aver risolto il problema. Tuttavia si potrebbe fare qualcosa di molto meglio. Sì, perché finché si tratta di trasmettere pochi numeri che potrebbero corrispondere a pochi byte, anche se li ripetiamo 15 volte potrebbe non sembrare un grande sforzo. Ma se dovessimo trasmettere un software o un filmato? Qualcosa che magari pesa anche qualche gigabyte? In questo caso si verrebbe a creare un grosso ostacolo dovuto al fatto che ritrasmettere 15 volte un gigabyte vuol dire trasmettere ben 15 GB in totale e ovviamente questo sarebbe assolutamente inaccettabile. Va bene inviare o memorizzare qualche dato in più, che in informatica prende il nome di overhead, per poter essere sicuri che l'informazione possa essere verificata e nel caso ricostruita, però dobbiamo anche porre un limite alle risorse che possiamo impiegare per far ciò. Proviamo quindi a ragionare su un metodo un tantino più ingegnoso e al tempo stesso più efficiente. E se trasmettessimo le cifre utilizzando dei codici? Qualcosa che renda la rappresentazione di ciascuna cifra abbastanza differente da essere difficilmente confusa con l'altra anche in caso di errore? E se ad esempio le rappresentassimo con le corrispondenti parole della lingua italiana? In questo caso la cifra 1 diventerebbe la parola di tre lettere 1, la cifra 2 diventerebbe la parola 2 e così via. Il saldo del nostro conto in banca passerebbe così dall'essere rappresentato da 5 cifre numeriche ad una rappresentazione di 26 caratteri, e cioè 22 lettere delle parole 5, 4, 3, 2 e 1, più i 4 spazi necessari a separarle. Con questo semplice stratagemma abbiamo sì aggiunto al nostro messaggio un overhead, come nella soluzione precedente, ma in misura molto minore rispetto a tale soluzione. Anche in questo caso è quindi chiaro che abbiamo appesantito la trasmissione o l'archiviazione di questo messaggio, ma che cosa ci abbiamo guadagnato? In effetti il vantaggio è che ora l'informazione risulta più robusta pur non necessitando di alcuna ripetizione. Se anche infatti il nostro canale di trasmissione o il supporto di archiviazione aggiungono come al solito il loro 20% di errore, andando a cambiare così 4, 5, 6 lettere tra le 26 dell'intera frase, non dovrebbe essere poi così difficile ricostruire le parole originali e tradurle nelle corrispondenti cifre. Anche in questo caso, per fare un esempio piuttosto semplice, se prendessimo il numero 5 e cambiassimo anche un paio di lettere all'interno della parola, qualsiasi fossero le lettere sbagliate, sarebbe comunque facile capire di che numero si sta parlando tra quelli che vanno dallo 0 al 9. Nell'informatica, meccanismi di ridondanza di questo genere sono realmente impiegati sia per la memorizzazione che per la trasmissione dei dati. Uno dei più famosi è il codice Hamming, che prende appunto il nome dal suo ideatore Richard Hamming, un ricercatore degli anni 40 esasperato dal fatto di aver sprecato settimane di calcoli a causa di errori nella lettura dei suoi dati. Ovviamente il suo codice non si basa sulle parole della lingua italiana, anzi non si basa proprio su parole o lettere, quanto piuttosto su sequenze di 0 e 1, ma il principio alla base è esattamente quello che abbiamo appena illustrato. Il meccanismo della ridondanza è ottimo per memorizzare i dati, perché permette, anche in caso di parziale corruzione, di ricostruire le informazioni senza bisogno di altri dati dall'esterno. Purtroppo però, come abbiamo potuto verificare noi stessi, questo sistema soffre di un certo appesantimento dovuto all'overhead e quindi non è esattamente il massimo quando si parla di trasmissioni, soprattutto quando le trasmissioni sono abbastanza stabili e hanno al contempo un costo che varia in base alla quantità di dati spostati. Pensiamo alle nostre tariffe telefoniche, ad esempio, che sono limitate in termini di gigabyte trasmessi. Per questo genere di casi ci si può approcciare diversamente al problema e invece di concentrarsi a rendere i messaggi scambiati più robusti, ci si può impegnare a individuare eventuali errori e, in caso essi si presentino, implementare dei meccanismi di reinvio. In pratica, tornando ancora una volta al nostro esempio del saldo del conto in banca, se riuscissimo a spedire una sola volta il numero, limitando al massimo l'overhead, ma riuscendo al contempo almeno ad accorgerci se il messaggio ricevuto fosse corretto o meno, in caso di errori potremmo semplicemente richiedere al mittente di inviare nuovamente lo stesso messaggio. Un risultato del genere può essere ottenuto utilizzando un altro tipo di algoritmo molto diffuso in campo informatico, che viene comunemente chiamato assomma di controllo. In pratica, questo tipo di algoritmo consiste nell'aggiungere, alla fine del numero che vogliamo trasmettere, una cifra calcolata sommando tutte le cifre precedenti e scartando il risultato al di fuori delle unità. Nel nostro solito esempio non faremo altro che sommare le nostre cifre 5 più 4 più 3 più 2 più 1, ottenendo 15 e poi scartando la decina. Ci resterà quindi solo un 5, che sarà appunto la nostra somma di controllo, e che noi aggiungeremo alla fine del saldo. Una volta trasmesso il nuovo numero, che ora sarà 5 4 3 2 1 5, il destinatario non dovrà fare altro che eseguire la stessa operazione che abbiamo effettuato prima di spedire e verificare che la somma di controllo combaci con quella che ha ricevuto. Se nella trasmissione dovessero verificarsi degli errori e quindi alcuni numeri arrivassero modificati, allora il calcolo risulterebbe sbagliato e il destinatario saprebbe che c'è un problema e che è necessario richiedere un nuovo invio dei dati. Esattamente come per i discorsi fatti in precedenza, le operazioni matematiche per calcolare la somma di controllo nella realtà sono molto più complesse e si basano anche su altri fattori come la posizione delle cifre e la lunghezza del messaggio. A noi però, come al solito, interessa il concetto e magari qualche applicazione pratica, come ad esempio il fatto che questo tipo di algoritmo di verifica del dato con eventuale ritrasmissione viene largamente impiegato in tecnologie che si basano sui protocolli TCP, come il Wi-Fi o la connessione dati dello smartphone. Ecco perché, quando il segnale è basso, i siti e le app caricano più lentamente, semplicemente perché la quantità di errori nelle trasmissioni aumenta e il dispositivo è costretto a richiedere più volte gli stessi dati, ottenendo così, a parità di tempo trascorso, meno informazioni utilizzabili. Ebbene, con ciò si conclude questo episodio speciale di Pensieri in Codice per Daily Cogito. Io spero di non avervi annoiato troppo, ma sono del parere che sapere come funzionano le tecnologie che abbiamo letteralmente in mano ogni giorno possa essere sia interessante che utile per una maggiore consapevolezza. Vi ringrazio tutti per aver ascoltato fin qui, so che non è stato semplice, ma se vi piace parlare di algoritmi e di software, vi invito a fare un giro sul mio podcast Pensieri in Codice, che trovate su tutte le maggiori piattaforme. Ringrazio ovviamente Rick per avermi dato questa fantastica opportunità di parlare di programmazione in Daily Cogito e di tediarvi a morte, spero che non vi siate disiscritti in troppi, mi dispiacerebbe tantissimo, e direi che con questo è tutto e non mi resta che salutarvi ricordandovi sempre che non è tutto noia ciò che pensa.
Oh. sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.